Stamattina nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, leggiamo dal verso 1 un'altra parabola. Non vi dico il titolo perché ve ne accorgerete. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. Il titolo è la parabola delle 10 vergini. Le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or 5 di loro erano avvedute e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutti e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si stanno per spegnersi. Ma le avvedute rispondendo dissero: no, perché non basterebbe né a noi né a voi, andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Prima di iniziare a parlare di questa parabola, volevo fare una domanda. Quanti hanno il contenitore dell'olio e hanno anche la lampada a casa? Quanti hanno la lampada e anche l'olio? E dove l'avete lasciato oggi la lampada? A casa o ce l'avete qua? Avete portato anche l'olio? Sì o no? E onde ce l'hai? Dove ce l'hai l'olio, sorella? Che si vede? Nel cuore, dice il fratello Andrea. Ok, ora vedremo delle cose importanti nella parola di Dio, perché vogliamo capirla bene questa parabola. La vogliamo capire con l'aiuto dello Spirito Santo. Perché, sapete, il motivo di questa parabola, lo scopo principale di questa parabola, è quella che il Signore ci vuole fare comprendere due cose. Uno, chi c'è dentro il regno e chi è fuori. Chi, perché non è che perché tanti sono in chiesa sono nel regno. Sono tutte le vergini, qua siamo tutti vergini, tutte vestite alla stessa maniera, e tutte la lampada ce l'abbiamo, la lampada è la Bibbia, ce l'abbiamo tutti. Però la Bibbia dice, questa parabola dice, che 5 erano stolte e 5 erano invece avvedute. Quindi 5 si salvano, sono dentro. Non che si salvano perché sono bravi, perché sono dentro il regno, sono avvedute. 5 invece sono stolte e quindi non sono nel regno. Ecco, la parola di Dio, siccome è uno specchio, oggi la vedremo perché possiamo comprendere se ci siamo dentro o siamo fuori. E io vi dico una cosa, ma non lo dico per fare sentire male chi è che è fuori, ma per aiutarlo a farlo entrare. Perché non resti fuori, perché ancora non è la mezzanotte, ancora è tempo di andare a prendere l'olio, ancora possiamo fare in tempo a prendere l'olio, perché ancora non hanno gridato: venite, venite, correte verso lo sposo. Ancora mezzanotte non è, forse sono le 12 meno un quarto o le 12 meno 10, quindi ancora ce la facciamo ad andare a comprare l'olio. E quindi possiamo avere l'olio nella lampada. Questo è uno. E l'altro, che dobbiamo vegliare, perché ci siamo
Gesù sta per tornare. Amen. Ma ora vediamo di comprendere chi sono le stolte. Cosa dice la parola di Dio riguardo lo stolto? Cioè cosa, qual è la definizione dello stolto secondo la parola di Dio? Lasciamo perdere il vocabolario italiano perché è un'altra cosa, ti porta molto lontano. Ma ci sono tante scritture nella parola di Dio che voglio leggere stamattina con voi, che danno la definizione dello stolto. Il Salmo 14 verso 1 dice: lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è alcuno che faccia il bene. Allora, lo stolto è incredulo, non è credente. Voi dite, ma allora come può uno stolto venire in chiesa? Che bene ha fare in chiesa se non crede? Cioè parliamo di una persona che non capisce le cose nello spirituale, ma agisce solo nel naturale, che fa le cose nel naturale. Legge la Bibbia nel naturale, fa le cose che fanno i cristiani nel naturale, però poi quando si deve affidare a Dio, invece si affida alle persone e si butta sulle persone. Perché crede che Dio non lo può sentire, crede che Dio non lo può aiutare, invece le persone sì. Vi risulta che nel mondo secolare, cioè fuori di qua, la maggior parte delle persone quando hanno un bisogno si rivolgono ai santi? Sì, ditemi, sì o no? Ma voi perché pensate che si rivolgono ai santi? Perché ci sono santi che sono in vetta alla classifica della hit parade dei santi? Perché fanno più miracoli? In testa alla classifica in questo momento c'è Padre Pio. Poi c'è, ora si stanno aggiungendo, Giovanni Paolo II. Poi fra poco ci diventa anche questo qua che è vivo, questo Papa Francesco. Ma questo appena chiude gli occhi sicuramente già all'indomani è santo. Cioè, perché? Perché è così, io non sono degno, ma c'è qualcuno che è più degno di me e siccome è buono, lui pregherà per me e io riceverò un miracolo. Ma non è questa la parola di Dio. La parola di Dio dice che noi possiamo andare direttamente a Dio attraverso la fede in Gesù Cristo. Lo stolto sa che non ci può andare, sa che e lui non agisce nella fede, agisce secondo, crede che altri hanno fede e si appoggia sulla fede degli altri, ma non sulla sua. Perché lui la sua non la usa. È stolto perché non agisce in fede. Quindi è incredulo. Poi, di conseguenza, una persona che non è timorata di Dio, che non ha fede, che cos'è? Un uomo corrotto e fa cose abominevoli e quindi non fa il bene. Salmo 74, verso 22 dice: levati, o Dio, difendi la tua causa. Ricordati che lo stolto ti oltraggia tutto il giorno. Lo stolto non fa altro che oltraggiare dalla mattina alla sera. Cioè offende dalla mattina alla sera. Umilia agli altri dalla mattina alla sera. Ce l'ha con tutti gli altri, nessuno si salva. È il solo giusto. È quello che sa che non sbaglia mai e non ammette mai di sbagliare. Ma sono gli altri sempre che sbagliano. Non so se avete conosciuto mai persone di questo tipo, io sì. Io conosco persone che non sbagliano mai e che io sono quello che sbaglia più di tutti e di questo ne sono sicuro, di questo lo so che sbaglio, non lo so se sbaglio più di tutti perché c'è sempre qualcuno che mi supera, però degli errori li faccio senza dubbio, ma ci sono quelli che non ne fanno mai, ma la Bibbia dice che non c'è nessuno che faccia il bene. Se uno è stolto non può fare il bene, quindi oltraggia. Salmo, Proverbi capitolo 10 verso 23 dice: commettere una scelleratezza per lo stolto è come un divertimento,
Così è la sapienza per l'uomo che ha intendimento. Quindi lo stolto fa scelleratezza e si diverte nel fare le scelleratezze. Ci prova gusto. Facendo cose scellerate ci prova gusto. Lo stolto fa vedere, dice Proverbi 12, verso 16, fa vedere subito la sua irritazione, ma l'uomo prudente nasconde il disonore. Cioè, subito per un niente già diventa nervoso. Per un niente già comincia ad alzare la voce e a gridare. Mi è successo questa settimana che un collega, insomma, è stato poco gentile, poco delicato nei miei confronti, mi ha detto delle cose, nel momento io me la sono presa, però ho detto non posso non dire niente, mi sono calmato, quando poi mi sono calmato l'ho chiamato e gli ho detto senti, guarda che questa cosa, io un po' ci sono rimasto male, perché tu hai fatto questo nei miei confronti e non avresti dovuto farlo. Oh, ma collega, ma sei un pochettino permaloso, mi ha detto. Ma tu sei un pochettino permaloso. E io mi sono detto tra di me, e per fortuna che mi sono calmato prima. E se non mi calmavo, cosa mi avrebbe detto? E per fortuna che prima ho spento. Comunque poi ho detto dopo, senti, io questa cosa te l'ho detto perché ti voglio bene e voglio continuare a volerti bene e voglio che non ci siano ombre tra di noi. E dobbiamo essere più amici di prima. Ma certo, più amici di prima, perché ho visto che per un po' di tempo lui si girava dall'altra parte, dopo che io gli ho detto questa cosa, lui mi ha detto, vabbè, io ti chiedo scusa. Ma sapete come dire, vabbè, ti chiedo scusa. E poi ho visto che quando passavo si girava dall'altra parte e ci si sente, tu non devi girare da banda, ma siete più amici di prima. Abbiamo letto quindi Proverbi 12-16, Proverbi 13-16, ogni uomo prudente agisce con conoscenza, ma lo stolto fa sfoggio di follia. Subito fa vedere che fa follie. Perché? Perché è mezzo folle. Proverbi 14-16 dice, l'uomo saggio teme e si allontana dal male, ma lo stolto si adira ed è presuntuoso. È anche presuntuoso. Guardate quanti aggettivi stiamo mettendo assieme per capire chi è che è lo stolto. Lo stolto disprezza la correzione di suo padre, ma chi apprezza la riprensione agisce con accortezza. La persona avveduta è una persona che si fa correggere e ti dice anche grazie, se tu lo correggi. La persona invece che è stolta non ci può dire niente perché se no ti aggredisce. E tu capisci subito chi è che è dentro il regno e chi non lo è. Chi è che può essere discepolabile e chi invece non ci può fare niente perché è stolto. Lo stolto è nel mezzo, è fra le vergini, ma non è nel regno. Vive con le vergini, si veste da vergine, porta la lampada come le vergini. Una persona ad occhio superficiale non se ne accorge che sono le vergini avvedute e che sono le vergini stolte. Perché sono tutte uguali. Sembrano tutte uguali, ma Dio le conosce. Ma qui la parola di Dio ci vuole fare capire non il modo come noi ora andiamo, possiamo andare a riconoscere chi sono le disavvedute e così li emarginiamo e chi sono le avvedute e ce le mettiamo accanto. La parola di Dio viene sulla nostra vita perché possiamo vedere ma io sono avveduto o sono stolto? La parola è per me oggi, non è per gli altri, è per me. Faccio parte, quando succede qualcosa che fa? Subito mi arrabbio e subito sono presuntuoso che voglio avere per forza ragione? Faccio scelleratezze, subito manifesto la mia ira, appena mi toccano, appena mi dicono, reagisco, non mi possono dire niente che io già subito esco gli artigli. O quando c'è un problema mi metto a piangere o comincio a dire pregate per me per questa situazione. Perché tanto io so che Dio non mi può ascoltare. Perché io non ho fede. Io non credo. Allora se questa è la tua condizione stamattina, io, Signore, aiutami a uscire fuori da questa condizione. Perché voglio fare la mia strada con te. Voglio camminare con lo Spirito Santo, voglio uscire da questa condizione di stoltezza e voglio entrare nell'avvedutezza. Amen. Perché sapete, altrimenti poi dopo ci sono delusioni di quelle grosse, di quelle gravi. Ma andiamo a vedere la parola di Dio. Intanto voglio dire una cosa, che uno stolto o la vedova che non è avveduta, la vedova, la vergine che non è avveduta, non è una credente, ma è una simpatizzante. Significa che simpatizza con la Chiesa, e ama le persone, magari e cerca di inserirsi insieme con gli altri, ma solo a livello esteriore e non proprio nell'intimo. Ma leggiamo un'altra volta la parabola. Leggo dal verso 3. Le stolte nel prendere le loro lampade non presero con sé l'olio. Le avvedute invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Allora, considerando sempre le stolte, che sono persone egoiste, centrate su se stesse, non gli interessa degli altri, ma vogliono risolvere solo i loro problemi, ma non si prendono cura del problema degli altri, se gli altri stanno male, se gli altri fanno questo, se loro stanno male per un problema, quindi tutti dobbiamo essere per quella persona che dobbiamo risolvergli quel problema. Una volta che quel problema si è risolto, lo stolto che cosa fa? Lo stolto se ne sta a casa. Dice, ok, io ormai il mio problema l'ho risolto, e ora quei cavò a Cristo soprea. Ma quando, non so se l'avete mai sentito dire sta cosa, no? Però quando c'era da che lo doveva pregare, lo ha fatto pregare agli altri. Allora, noi dobbiamo agire secondo la saggezza che il Signore ci dà. Amen? Se tu vuoi l'aiuto degli altri, devi anche fare parte degli altri e devi anche tu dare l'aiuto agli altri. Se tu sei vergine avveduta, tu non sei vergine avveduta solo per prendere, ma anche per dare. Non devi essere centrata su te stessa, sul tuo bisogno, perché questo lo fanno le disavvedute. Le disavvedute praticamente vivono perché non amano stare sole e vogliono stare in chiesa, perché hanno paura della solitudine. Perché hanno paura che poi nessuno li conosce, nessuno, qualcuno direttamente che poi è anziano, molto anziano, dice, è meglio che c'è una chiesa, perché la chiesa cattolica non c'è, un funerale non ne ha a fare. Oh, caro, non ne ha a fare sto funerale. Oh, io cavo, io sono fatto un funerale, manavetto, ma io non sono qua per fare funerale. Io sono qui per predicare la parola di Dio ai vivi. Amen, per essere vittoriosi, per vincere, per conquistare, per camminare per fede, per vedere miracoli. Semmai posso, sono disponibilissimo a fare matrimoni. Ma non i matrimoni che li giusti. Che li giusti tra un maschio e una femmina che vogliono camminare secondo la parola di Dio. Ecco. Secondo la verità. Amen. Gloria al Signore Gesù. Io non odio gli omosessuali, mi dovete capire, non voglio dire,
cioè, provo tenerezza per loro, però non è la condizione della creazione, che Dio non ha creato anche l'omosessualità, non è una creazione di Dio, è un'invenzione di Satana, non è nemmeno creazione, invenzione, una bugia di Satana, diciamo, amen?
Gloria al Signore. Allora questo è stolto, che pensa solo per sé, che non è così centrato su se stesso, che vive per se stesso, che vuole che gli altri siano tutti attorno a lui, che non ha nessuna intenzione di far esprimere il profumo di Cristo, che gli altri possono sentire che tu stai nella presenza di Dio, che sei amato e che ami, e ami il tuo prossimo. E vivi anche per il prossimo. Io vi dico una cosa, quando noi entriamo veramente nel regno di Dio, quando entriamo nel regno, cominciamo a vedere i problemi degli altri e i tuoi manchi viri. Perché cominci a dire, ma effettivamente la condizione mia è di gran lunga migliore rispetto a chi delle tante. E quindi, ma che me la niente a fare, Signore, grazie di quello che ho. Ci sono tanti, magari mi sono lamentato perché non ho tutto questo, non ho quello, non ho l'altro, ma ci sono quelli che non hanno niente di quello che ho io, Signore. Grazie di quello che ho e aiutami anche ad aiutare chi non ha niente. Vi sembra che questa è la parola di Dio, fratelli? Io sono convinto che questa è la parola di Dio. E allora bisogna uscire dalla stoltezza ed entrare nella vedutezza. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ma vediamo cosa accade quindi alle stolte nel racconto. Tutti, quando c'è il grido, uscite, sta venendo lo sposo, escono. E si prendono la lampada. Loro la lampada ce l'avevano, ma che andiamo a fare sta lampada? Ma la buttiamo, perché se no dice, ma come, manca la Bibbia c'hai? Almeno così, virano che la Bibbia ce l'hai, ma poi magari non la aprono, però ce l'hai e te la porti appresso. Ecco, la lampada è come le persone che vengono in chiesa e si portano la Bibbia, poi quando tornano a casa la posano, l'altra domenica la riprendono per venire in chiesa. Ma io vi dico una cosa, potete fare a meno di portare la Bibbia qui, perché tanto la proiettiamo. La Bibbia vi serve a casa, perché a casa non ce l'avete il proiettore. Qua non vi serve. Ci sono i religiosi che se la portano. Oddio, non vi sto dicendo che siete religiosi. Se voi volete segnalare o sottolineare, e questa è un'altra cosa, o volete prendere degli appunti, li volete scrivere sulla Bibbia stessa. Però dico, se tu la porti solo perché è un arredamento per la Chiesa, o diciamo una parte dell'abbigliamento domenicale, e allora la domenica io mi devo portare la borsa, mi devo vestire benino, e c'è che mettere la Bibbia. Però se poi devi farti la passeggiata, la Bibbia la sa a casa. Io penso che forse potremmo fare al contrario. Quando ti fai la passeggiata, la Bibbia te la porti, quando vieni in chiesa non c'è bisogno, perché tanto qua ce la proiettiamo. Poi se tu te la vuoi buttare per altri motivi, quello è un altro discorso. Ma l'importante è che il motivo non sia solo quello di essere una parte dell'abbigliamento. Amen. Tanto ormai le Bibbie si sono qua. Io qua non so quante ce ne ho di Bibbie. Sono qua dentro, in formato digitale. Quando ti serve, la puoi sempre portare. Qualcuno dice, ma questo che pastore è? Se ha Bibbia senza Bibbia. Qua ce l'ho la Bibbia. È informato anche nel telefonino, ma qua è più grande. E allora non dobbiamo guardare nel sottile. Quando c'è la chiamata, le vergini escono tutte, chi di stolte e chi di avvedute, escono tutte, ma c'è un buio tremendo. E allora anche quelle che pensavano che non avrebbero dovuto usare hanno adumare e l'accendono. Gli altri hanno già il serbatoio pieno d'olio e ce l'hanno accesa e fa molta luce. Ma quelli che ce n'era qualche goccia, si vede che fa una piccola lucina e si sta quasi spegnendo. perché il buio è troppo. E loro dicono, ma come faccio qua? Non vedo. Per andare incontro allo sposo, come faccio con questo buio? Per favore, un po' d'olio, me lo date. Perché la lampada era per ognuno. La lampada rappresenta la luce di Dio nel cammino del cristiano. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce nel mio sentiero. E sapete che cos'è la lampada e l'olio? La lampada è la parola di Dio, ma l'olio è l'unzione che viene sulla tua vita quando tu metti in pratica la parola di Dio. Cioè significa, io non lo so, non l'ho capita questa cosa, però siccome Dio lo dice, io lo faccio. Appena tu fai qualcosa solo perché Dio l'ha detto, ma non perché l'hai capito, allora in quel momento Dio ti dà un'unzione soprannaturale e tu vedi dei risultati che nemmeno immaginavi. Vi ricordate quando Gesù disse a Pietro che aveva pescato tutta la notte e non aveva preso niente? Prendi l'arco e butta le reti. E Pietro risponde, ma abbiamo provato tutta la notte e non abbiamo preso niente. Ma alla tua parola butterò la rete. Lui con la mente diceva è una pazzia, perché tutta la notte non ho pescato niente, ma siccome lo stai dicendo tu, lo faccio, perché lo dici tu. Ecco, questa è la giusta attitudine, fratelli. Cosa è successo a Pietro? Che quando ha provato a tirare le reti si rompevano, perché erano così piene. Ma cosa è successo? È successo che lui non capiva, ma nel momento in cui ha ubbidito a qualcosa che non capiva, l'ha visto che c'è una cosa grande, che se ubbidiamo a Gesù, il Signore non farà cadere niente di quello che ha promesso. Ma se tu non lo metti in pratica, quello che il Signore ti dice, non sperimenterai mai la potenza della parola. Non sperimenterai mai che la parola è vivente, è potente ed è quella che fa miracoli. E i miracoli vengono quando tu agisci sulla parola, ma anche se non lo capisci, non ha importanza. I bambini accendono l'interruttore della luce, premono l'interruttore della luce, ma non comprendono niente di come funziona la corrente elettrica. Ma la lampadina è uno stesso, o no? Anche il telecomando sanno usare, o il telefonino, ma non lo sanno come funziona il telefonino. Ma che ci interessa? Intanto sanno usare. Già nascono con il telefonino. Appena nascono, subito ci legano il cordone ombelicale e gli danno il telefonino. Quello touch. E già il bambino subito si... Non sanno come funziona, non sanno che è, però già cominciano. Ecco, chi agisce in fede, che è nel regno, agisce secondo la parola. La parola, quando tu la metti in pratica, produce trasformazione, produce un cambiamento dentro di noi. Comincia a capire che tu sei in un mondo nuovo, sei dentro il regno di Dio e le regole del regno di Dio funzionano diversamente del regno di questo mondo. Il regno di questo mondo, il principe di questo mondo è Satana. E lui fa delle leggi perché deve distruggere le cose buone e uccide i deboli, fa del danno a quelli che non si possono difendere e cerca invece di accattivarsi la simpatia dei potenti. Ma poi quando non gli servono più li distrugge anche i potenti. Che Satana questo fa? Prima li usa e poi li butta. Fa usa e getta. La tecnica dell'usa e getta è una tecnica dell'ultimo secolo, del secolo prima della venuta del Signore, ma non è una cosa santa. Questo usa e getta, guardate che non è tanto bello, è pratico che tu pigli un piatto, tu usi una moda e poi anziché lavarlo lo butti. Ma tutto questo comporta, mentre prima c'erano i piatti che si lavavano e
tu li utilizzavi fin quando non si rompevano. Ora invece, appena si rompono, non accatto ciui. Perché ci succhi di plastica. L'usa e getta, ci fa lavorare un po' di meno. Ma ci fa... Dio non usa questa tecnica dell'usa e getta. Amen? Allora, la parola di Dio cosa fa? Leggiamo in Romani, capitolo 12, verso 2. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Cosa fa la parola? Cosa fa la parola di Dio? Ci produce il rinnovamento della mente quando noi la mettiamo in pratica. Ora, quando è iniziato il rinnovamento della mente di Pietro? Quando ha buttato le reti e poi li tirava e le reti si rompevano, ha scoperto che è conveniente dare ascolto a Gesù. Com'è dare ascolto a Gesù? Perché quando tu butti le reti, perché Gesù te l'ha detto, è sicuro capisci. Se invece tu butti le reti e Gesù non te l'ha detto, c'è qualche probabilità che anche qua se la prendi, ma c'è qualche probabilità che non la prendi. Ma se butti, quando Gesù te lo dice, non c'è qualche probabilità che qualcosa la prendi. C'è la certezza che porti la rete piena. Quindi la sua mente cominciò ad allinearsi alle regole del regno. E cominciò ad avere trasformazione nel suo modo di ragionare. Cominciò a ragionare come funzionano le cose nel regno. E si legò a Gesù. Disse: allontanati da me perché sono un peccatore. Capì di essere molto lontano nel suo pensiero, nel suo ragionamento, ma già stava cominciando il rinnovamento. E nel rinnovamento ha capito che era stato uno stolto. Ma ora stava cominciando un cammino nuovo. Ora stava cominciando a legarsi a Gesù perché ha visto che Gesù ti porta nella strada giusta. Gesù ti porta nella verità. E questo è quello che mette l'olio nella lampada, fratelli cari. Il rinnovamento della mente significa che ti fa agire, ti fa parlare da persona che non è di questo mondo, ma che è di un altro mondo, del regno di Dio, fratelli cari. Noi non siamo di questo mondo, noi siamo del regno dei cieli. Viviamo in questo mondo, viviamo come le persone di questo mondo, ma con il cuore non siamo in questo mondo, altrimenti non siamo vergini avvedute. Siamo le stolte che vivono in questo mondo, vivono per questo mondo e che vogliono avere qualche aggancio anche nel regno dei cieli, perché hanno paura dell'inferno. Ieri parlavo con una persona che ogni tanto il Signore mi ha dato occasione di poterlo evangelizzare. E ieri mi diceva: io so che non merito il paradiso. Io lo so. Io so che sono mancante. Però se non ci trovo quelle persone che dico io all'inferno, poi mi litigo con Dio. Ho detto: ma quanto sei imbrogliato nella testa. Intanto tu puoi cadere all'inferno. Il Signore non ha fatto l'inferno per te. Per te ha provveduto la salvezza. Perché Gesù ti ama. E a te che ti interessa di trovare o non trovare? Cerca di non ti trovare tu, da. C'hai qualche possibilità. C'hai qualche possibilità per non andare a finire all'inferno. Che Gesù ha creato tutti i presupposti perché tu da non c'hai Dio. E poi abbiamo parlato, lui che prima recalcitrava, poi gli ho parlato di Zaccheo, perché lui ce l'ha con il Vecchio Testamento, perché vede guerre, uccisioni, cose, quello e quell'altro, ma quindi è tutta una cosa naturale. Ma poi Dio, ora noi lo vediamo chiaramente attraverso Gesù, perché Gesù è venuto per fare vedere e fare conoscere il Padre. e tutto quello che Gesù ha fatto e quello che vedeva fare al Padre, tutte quelle cose meravigliose che Gesù ha fatto è per fare conoscere il cuore del Padre. Allora è necessario il rinnovamento della mente. Appena viene il rinnovamento della mente, fratelli cari, automaticamente dentro la nostra coppa, nel nostro cuore, c'è anche l'olio, c'è anche l'unzione dello Spirito. Viene anche la potenza dello Spirito. E il soprannaturale, la luce sul nostro sentiero, perché la parola non è solo parola della mente, è parola rivelata. La parola ci viene rivelata. Nel senso che viene a fare parte di noi, diventa un meccanismo automatico, una fiducia automatica che si innesca nel nostro cuore. E con questa rivelazione noi agiamo da persone del regno. E quando usciamo poi a mezzanotte, perché dobbiamo andare incontro allo sposo, la lampada è piena d'olio. Amen. Mentre le altre sono andate, cioè hanno capito che non ce n'era olio nel, perché era buio. E ci voleva per forza la lampada accesa per andare verso lo sposo. E loro non avevano mai usato la fede. Vi ricordate che questa cosa sempre la cito, che il giusto vivrà per fede. Il giusto vive per fede, ma la fede è agire secondo la parola. Io ieri sera ho avuto tutta una serata di, mi sono coperto, c'avevo un indumento di sopra, poi mi sono messo un'altra cosa di sopra e poi mi sono messo una coperta. Avevo la febbre, era 38, non era tantissimo. Però i brividi, il malessere era forte. Ho detto, ma io domani predicherò. Io domani mattina devo predicare. Per un attimo, ho avuto un attimo di debolezza, ho detto a mia moglie, preparati perché domani forse tu dovresti predicare. Ma chi era tranquilla, dice, ma quello preparare tu, romana, Pierre, che... Ecco, al limite siamo a Salvatore. E poi ho detto, no, ma io domani predico, ormai il messaggio ce l'ho pronto. Ormai il messaggio è pronto, se Dio me l'ha dato lo devo dare io. Sapete, domenica ho predicato a Vittoria, domenica sera ho predicato a Vittoria, ma loro di mattina hanno il culto. E il pastore ha detto, il tuo messaggio glielo puoi mandare a questo fratello così così, via email, così lo predica lui. Quindi la mia predicazione è stata predicata la mattina da un altro, con gli appunti, ma non è la stessa cosa. Perché la parola viene interpretata da ognuno in modo diverso. E lui poi, fratello, la sera che mi ha detto, dice, io ho cercato di interpretarla, spero di averla interpretata in modo giusto. E io gli ho detto, ok, se tu l'hai interpretata in modo giusto, comunque, io credo che se ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, l'interpretazione è sempre giusta. Amen? E allora, vediamo la parola di Dio ancora cosa ci fa comprendere, quando agiamo in fede e ubbidiamo, anche quando non comprendiamo, avviene la trasformazione della mente, abbiamo letto. Quindi ragioniamo da persone non più naturali, ma da persone che vivono nel regno dei cieli. Romani 5:4. La perseveranza, esperienza, e l'esperienza, speranza. Prima avevamo letto in 12:2, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà. Quando avviene la trasformazione della mente, facciamo l'esperienza che è buona fare quello che il Signore ci dice di fare. L'esperienza che ha fatto Pietro è buona, perché quando ha buttato le reti, poi le ha tirate, le reti si rompevano perché erano piene. Quindi ha fatto una bella esperienza, amen? Ora, questa esperienza dice al capitolo 5, verso 4, la perseveranza produce esperienza. La perseveranza è stata quella di Pietro che ha buttato la rete. Ha detto, ok, tutta la notte, però al tuo dire io butterò la rete. Quindi ha perseverato e poi ha tirato e ha fatto un'esperienza. E l'esperienza gli ha portato speranza. Significa, ok, ho trovato la persona giusta.
finalmente ho trovato la persona di cui mi posso fidare. Ho trovato la persona a cui mi posso affidare. Ho trovato la persona che mi darà la soluzione in tutte le situazioni. Amen. Sapete, noi possiamo trovare a volte delle persone giuste, delle persone che ci portano fuori da certi problemi, da certe situazioni. Per un problema trovi una persona, poi per un altro problema forse hai bisogno di trovare un'altra persona, ma quando tu trovi Gesù hai trovato la persona giusta per tutti i problemi. Amen. Non sto dicendo questo perché tanto per dirlo, ma perché è così, perché Lui vede tutto e conosce ogni cosa. Amen. Leggiamo ancora Ebrei capitolo 5 verso 12. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di, stiamo parlando di esperienza della parola di Dio messa in pratica. E allora guardiamo qua Ebrei 5:12. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. E siete giunti al punto di avere bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti, che per l'esperienza hanno la facoltà esercitata a discernere il bene dal male. Guardate che questo testo che abbiamo letto, Ebrei 5, dal 12 al 14, la dice molto lunga e ci fa capire che cosa siamo. Se siamo persone che hanno l'esperienza della parola, perché l'hanno messa in pratica, l'abbiamo messa in pratica, e allora possiamo mangiare cibo sodo e possiamo anche insegnare. Oppure se la conosciamo solo qui, ma non l'abbiamo mai sperimentata, e se non l'abbiamo mai sperimentata, non è cresciuta in noi la pazienza, non è cresciuta in noi la perseveranza. Non ci è venuta né la perseveranza né la pazienza. E la fede funziona mediante la pazienza. Per fede e pazienza si ereditano le promesse, dice la parola di Dio. Ma se tu non sperimenti la parola, non ti cresce la forza di perseverare e di saper aspettare fino in fondo. E quando noi non abbiamo la pazienza sufficiente e lasciamo perdere un minuto prima e lo sposo viene un minuto dopo, ci perdiamo il treno. Sapete, a volte si è all'aeroporto, si aspetta l'aereo e l'aereo porta in ritardo. E porta un'ora di ritardo e poi un'altra ora di ritardo. Se tu ti dici basta, ma se li hai, che te la fai a bere? Da Milano a Catania non è che te la fai a perseverare per forza, aspettare. Ecco, se tu ti convinci che stai viaggiando in aereo, aspetti, perché c'è l'oceano da attraversare. Se non è l'oceano, è il Mediterraneo, il Mar Tirreno, quello che è, e non conviene farsela a piedi. Ecco, ci conviene aspettare. Guardate che siamo nel regno e non possiamo fare le cose secondo le regole di questo mondo. Le regole di questo mondo per il regno dei cieli non funzionano. Le regole di questo mondo è che se qualcuno ti fa un torto, tu fai occhio per occhio, dente per dente. Le regole di questo mondo è che se uno ti fa un torto, tu ti devi vendicare. Le regole di questo mondo è che se qualcuno ti dà uno schiaffo, tu gli dai un calcio. Le regole di questo mondo è che tu devi pensare per te e non per gli altri. Le regole di questo mondo è che ti devi lamentare. Le regole di questo mondo è che non devi far sapere se stai bene, perché sennò gli altri poi hanno bisogno, si avvicinano a te perché vogliono essere aiutati. Le regole di questo mondo è che a mangiare assiri solo tu. E al limite le persone che vuoi bene, che ti stanno vicino, l'altro può morire di fame tutti. Questo è lo stile di questo mondo. Ma chi è che nel regno di Dio e vede che gli altri non hanno niente da mangiare
dice: ok, io ho mangiato ieri, sono sazio, oggi posso anche rinunciare. Per quello che dovevo mangiare, io lo faccio mangiare a chi non ha niente. Poi stasera, possibilmente, ancora posso stare. Quello che dovevo mangiare stasera, lo condivido con gli altri e faccio mangiare anche gli altri. Poi magari domani mangio un po' di meno. Cioè, vive per gli altri. Vive con uno spirito altruistico. Vive con un cuore verso qualcosa di più grande. Amen.
Gloria al Signore Gesù. Allora dice questo la parola. Voi dovreste essere, per l'età anagrafica, già maestri, ma invece avete bisogno del latte perché non avete esperienza della parola. Questa è la condizione degli stolti, che non hanno esperienza della parola e hanno bisogno sempre solo del latte. Il latte non ti porta alla fede. Ditemi una cosa, chi è che ha bisogno solo di latte? Chi non ha ancora i denti per masticare? Oppure i vecchietti che li hanno persi? Ma ormai ci sono le dentiere. E quindi possono masticare se vogliono. Ecco, ma potete mettere una dentiera a un bambino che man mano la ucca ci cresce? Ci avessero a fare una dentiera a settimana. E un bambino saprebbe tenere la dentiera. Allora, non è normale. Quindi, il Signore ci dice che le persone che crescono, le persone che sono mature, le persone che sono avvedute, sono quelle persone che sperimentano la parola. E questa l'olio nella lampada, che sono persone abituate perché hanno avuto la rivelazione della parola, ma in quella condizione il Signore mi ha sostenuto, in quell'altra condizione il Signore è stato con me, in quell'altra condizione il Signore mi ha dato una risposta. Un giorno mia moglie ha fatto, dopo tanti travagli e tante situazioni, ha fatto una considerazione: ma veramente in tante cose ho chiesto e il Signore mi ha risposto sempre. Mi ha dato sempre una risposta, mi ha dato sempre la soluzione. In tutte le situazioni mi ha dato sempre la soluzione. Non, ha fatto un'esperienza che Dio è stato fedele sempre nella sua vita. E se un cristiano fa questa esperienza che Dio è sempre fedele e ci succedono le cose, ci succedono le disgrazie, succedono le cose, ma in quelle disgrazie diciamo tutto coopera bene per quelle che amano Dio e sono chiamate secondo il suo provvedimento. Signore, grazie che anche questa volta ti darò gloria per questa cosa che mi è successa, perché tu mi tiri fuori da questa situazione. E quando il Signore ci tira fuori abbiamo fatto crescere la nostra esperienza. E quindi cresce la nostra pazienza. E noi siamo persone che vanno anche nella speranza. E non ci scoraggiamo nei momenti difficili, ma usiamo la fede. E l'olio nella lampada è persone che sperimentano Dio nella loro vita giorno per giorno. Quindi se tu vuoi l'olio nella lampada, io ti dico che non devi andare a cercare l'olio, chi non è extravergine, un ciuccaro che c'è. E quello è buono per fare l'insalata. Ed è buonissimo, io lo cerco, ma non è l'olio quello che mi porta luce nel cuore. È sperimentare la grazia di Dio, l'amore di Dio, la potenza della parola e la trasformazione della parola che deve avvenire nella vita di ognuno di noi. Amen. E quando questo succede, noi possiamo camminare nel buio e la nostra lampada ci porta da dove c'è lo sposo. Amen. Cos'è accaduto? Quelle vedendo che le persone che avevano la lampada non erano intenzionate ad aprire il loro serbatoio per dare l'olio a chi non ce l'aveva, significava che stavano chiedendo: fammi camminare vicino a te per favore, perché io non vedo, invece con la luce con la luce che tu hai io cammino vicino a te. E chi disse: ma io se gli accamminare con te qua finisce che rallento la corsa, come dire, se piove e abbiamo ognuno il nostro ombrello è una cosa, ma se dobbiamo camminare tre persone con un ombrello non credo che si possa camminare tanto bene. o no? E allora se abbiamo la lampada serve a ognuno, e ognuno ha la sua. Serve solo a te la lampada. All'inizio della mia conversione il Signore mi dette un sogno e mi fece vedere che avevo una piccola lucciola qua nel petto. E qui c'era un buio tremendo e c'erano tante macchine e io dovevo trovare la mia macchina. Ma quella luce mi serviva e mi bastava per me, ma non potevo illuminare gli altri. Quella serviva a me. Poi il Signore mi ha fatto fare anche un altro sogno, che ero in un posto buio e attorno a me c'era luce. Dove passavo io, passava anche della luce e illuminava quel posto, ma lo illuminava a me. La mia luce illumina me, la tua luce illumina te. Ognuno di noi, la luce che abbiamo, illumina il nostro cammino. Fratelli, io non vi posso illuminare quando siete a casa vostra, è la parola di Dio che c'è dentro di voi che vi illuminerà. Qua insieme accendiamo tutti i lampadari, tranne uno che non funziona. Accendiamo tutti e siamo illuminati, leggiamo la parola, siamo tutti edificati. Ma quando siamo ognuno per conto nostro abbiamo bisogno della nostra lampada, fratelli cari. E la nostra lampada è la parola che mettiamo in pratica e che ci viene rivelata e che ci viene, e che ci produce trasformazione. E quindi agisci con una mentalità nuova, c'è un cambiamento di mentalità. E tu non agisci più nel naturale, ma agisci da persona di fede. La persona che si appoggia su Dio, sulle sue promesse, la persona che non si scoraggia ma dice: Signore, anche qui mi darà il suo soccorso. Amen. Gloria al Signore Gesù. Poi, cosa era successo? Era successo che le vergini si erano addormentate nell'attesa. Prima del grido, uscite incontro allo sposo, erano lì che aspettavano e si sono addormentate. Pare che si siano addormentate tutte e 10, sia le vergini che le ha vedute, che le ha vedute che le stolte, tutti sono addormentati. Ma qual è stata la differenza? La differenza è che mentre quelle stolte dormivano, quel po' di olio che avevano si consumava, perché si erano portate la lampada con poco olio, e quindi quando poi è arrivata che sono svegliate, olio non ce n'era più. Le avvedute avevano la coppa piena, la lampada era bella, ancora che faceva una fiamma, che faceva capire che c'era ancora una buona riserva. Quindi non avevano fatto solo qualche esperienzuccia, ma avevano vissuto una vita di esperienze giorno dopo giorno con Dio. Allora la parabola delle 10 vergini ci fa comprendere che dobbiamo camminare per fede giorno dopo giorno con Dio, agendo sulla parola. Signore dice questo, dando ascolto alla nostra coscienza. La nostra coscienza è, man mano viene, diciamo, purificata attraverso la parola, perché sapete, noi a volte nella coscienza siamo influenzati dall'animo, dai sentimenti, spesso i sentimenti non sono d'accordo con la parola di Dio. E non funziona, ma man mano che noi ascoltiamo la parola di Dio e produce trasformazione, anche la nostra coscienza viene lavata. Non viene lavata la coscienza dei nostri, dei sensi di colpa, dei peccati soltanto, ma anche dall'influenza delle emozioni o dei sentimenti. Io da persona, io la voglio bene e quindi la devo difendere a spada tratta, anche se poi quella persona ha sbagliato, la devo comunque difendere. Non è giusto. Amen? Non è giusto. Una persona che ha sbagliato, ha sbagliato. Anche se tu la vuoi bene, non puoi nascondere che ha sbagliato. Devi parlare, devi dire quello che è giusto. E poi, ecco, agendo secondo la parola avviene sempre quella trasformazione. Le persone che erano, diciamo, addormentate e che erano sagge, alla lampada l'hanno trovata ancora accesa. Ma voglio leggere il Salmo 4, dal verso 5 fino al verso 8. Perché è importante questa scrittura. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nell'Eterno. Molti dicono, chi ci farà vedere il bene? O Eterno, fai risplendere la luce del tuo volto su di noi. Tu mi hai messo più gioia nel cuore per quanto ne provano essi, quanto il loro grano e il loro mosto abbondano. Sapete, una persona che cammina con Dio, c'ha una gioia superiore a quella delle persone che hanno il conto corrente stracolmo. Qui si parla di grano e mosto in abbondanza. Grano e mosto significa ricchezza. Oggi possiamo parlare di conto corrente che gioisce, che è allegro. Quando dici tu, ma avrò qualche 2-3 milioni di euro messi nel conto. Non ha problemi se ci arriva la bolletta di 300 euro. Con tutti i soldi non ci fanno impressione, anzi, le bollette che ci arrivano, perché sicuramente saranno di migliaia di euro. Ma non ci fa impressione, anche perché se poi gliene toglie 1.000, ce ne sono 20.000. Ci sono persone che manco sanno quanti soldi gli entrano al giorno, perché sono in un giro così grosso che manco sanno quanto guadagnano. E figuratevi, ma chi è che cammina col Signore? C'è una gioia superiore a queste persone, perché i soldi non danno gioia. I soldi danno solo preoccupazioni. Mio papà mi raccontava una storia di un calzolaio che aveva la sua bottega di sotto e in affitto. E il proprietario di quel palazzo, di quella casa che abitava di sopra, stava molto bene, sentiva che questo calzolaio fischiava e cantava dalla mattina alla sera mentre riparava le scarpe. Lui invece non cantava mai e non fischiava mai, eppure di soldi ne aveva tanti. Ha detto, ma come fa questo sempre essere contento a cantare e fischiare? Allora ha pensato, ora ci rugno un po' di soldi. E gli ha dato una bella mazzetta di soldi. Da quel momento quel cazzolaio ha finito di cantare e di fischiare. Perché cominciò a pensare, questo soldo che mi ha catto, questo soldo che ho fatto. Ha finito di cantare e di fischiare. Leggendo ancora, il verso 8 dice, in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Eterno, mi fai dimorare al sicuro. Sapete, quando la lampada, quando noi agiamo in fede e ci addormentiamo, il nostro spirito è sempre in fede. E nei sogni non abbiamo incubi. Io vi dico una cosa, cari nel Signore, quando... Questo è un segno di allarme. Quando tu fai brutti sogni e poi cerchi la spiegazione, chiami qualche fratello, qualche sorella, ma gli ha fatto questo suo annusciano che mi ha turbato, che cosa significa? Te lo dico io subito cosa significa. Significa che il tuo cuore non è in fede. Ti sei allontanato, non stai mettendo in pratica la parola di Dio, ti sei allontanato dalla preghiera, ti sei allontanato dalla presenza di Dio, ti sei allontanato del mettere aspettative sul Signore. Cerca di parlare in fede, cerca di nutrire il tuo spirito, cerca di fare luce nel tuo cuore, cerca di agire in ubbidienza. Metti in pratica la parola di Dio, guarda che gli incubi finiscono, a meno che non ne ha mangiato assai. E quindi c'hai un indigesto e c'hai da il che cos'è il cinghiale sopra, che ti guardi in faccia col muso che ti arriva davanti al naso, no? E allora tu vorresti cacciarlo. Allora, mentre noi guardiamo le persone che dormono, che hanno la fede, queste hanno una lampada che li illumina anche nel sonno. E nel sonno agiscono in fede e con la pace di Dio. In pace mi coricherò e in pace dormirò, poiché tu solo, eterno, mi fai dimorare al sicuro. Fratelli cari, abbiamo bisogno di tenere sempre la lampada accesa, anche di notte. Parliamo che il nostro cuore deve essere in fede anche quando dormiamo. E se tu la sera prima di dormire non ti affidi a Dio e dici: Signore, io affido la mia anima, il mio spirito nelle tue mani, perché il mio corpo riposi, ma che il mio spirito possa riposare nella tua presenza. Grazie di questo giorno che mi hai dato da vivere e grazie anche di questa notte in cui io posso riposare fra le tue braccia. Io mi affido in fede e metto in riposo il mio corpo perché voglio dormire fra le tue braccia. Cioè, in quel momento tu stai dormendo in una condizione che appena si sente il grido e uscite, perché lo sposo è già arrivato, allora sei pronto e la lampada è bella accesa e l'olio è sufficiente e abbondante perché tu possa attraversare le tenebre. E io vi voglio dire una cosa e concludo: non c'è più buio di quello che stiamo vivendo adesso. C'è un buio tremendo perché pochissime persone ormai parlano di vera fede di Dio. Parlano della vera fede di Dio. Pochissime persone. Molte persone parlano di tutto tranne che di Dio. Non c'è più nessuno che sta aspettando il Signore. Sta crescendo l'iniquità. L'amore di molti si è raffreddato. L'iniquità sta crescendo. Vi ricordate la profezia di quella sorella di 83 anni, la quale ha sentito l'orologio che faceva tac, 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 tac. E l'orologio si è fermato. E il Signore le ha detto: il tempo è finito. Siamo nell'ultima ora. Ecco, tu sei una vergine avveduta o una vergine stolta? La domanda è per tutti noi, la risposta è per ognuno di noi dentro noi. E dobbiamo dire stamattina, mentre ci alziamo all'impiedi: Signore, se non mi posso considerare uno stolto, non mi posso considerare meno tanto avveduto. Ho bisogno di crescere nell'avvedutezza. Ho bisogno, Signore, di incrementare l'olio nella mia lampada.